Bene, allora sono le 12:20, stiamo per iniziare con Corrispondenza Operaia. Oggi facciamo solamente un intervento con un operaio della FIOM di Melfi, un compagno che ha partecipato anche al corteo. Fra un po' lo chiameremo per cercare di fare un po' di considerazioni post 16. Da questi microfoni abbiamo dato spazio alla gran parte del movimento, dei compagni che hanno partecipato in maniera critica naturalmente al 16. Ora vorremmo fare un po' di considerazione con chi è iscritto alla FIOM, comunque si batte per i diritti e nel proprio posto di lavoro. Fra un po' allora ci collegheremo con la fabbrica di Melfi. Allora sono le 12:25, come annunciato siamo in collegamento con Dino. Ciao.
Buongiorno.
Allora, Dino già l'abbiamo sentito da questi microfoni più volte, insomma, con te appunto volevamo fare un commento post 16, diciamo, non a caldo, non a freddo, però insomma, un commento già tiepido. Lo possiamo cominciare a fare, insomma, visto sono passati 2 giorni, su quello che è anche il futuro di quello che ci ha lasciato il 16. Insomma, molti compagni hanno partecipato in maniera critica al corteo che ha fatto la FIOM, lo abbiamo ricordato da questi microfoni più volte, facendo intervenire i diretti interessati, insomma, di varie aree di movimento che poi hanno dato vita a vari spezzoni all'interno del corteo del 16. Insomma, con te intanto un primo commento tuo da operaio di Melfi, oltre che iscritto FIOM, insomma, su quello che è stato il corteo, e poi andremo avanti con un po' di analisi rispetto al 16, insomma.
Beh, intanto Dario, devo dirti che ti sento molto basso. Io sono in fabbrica e quindi ci sono dei rumori di sottofondo. Se è possibile, dopo magari aumentare un po' il volume.
Sì.
Ma sul corteo mi pare una manifestazione riuscita, che appunto ha messo in luce il fatto che invece intorno alla FIOM e alle proposte che la FIOM avanza c'è un largo consenso, contrariamente a quanto si tenta di far credere, che la FIOM sia isolata e che le sue idee non sono, come dire, rafforzate e sostenute nel paese. e quindi mi è sembrata una risposta eccezionale da questo punto di vista, alla quale adesso appunto bisognerà provare ad aumentare il nostro potere contrattuale in tutte le questioni che stanno venendo al pettine, dalla Fiat in primis, per arrivare in tutte le altre aziende. Una, mi pare che ci permette anche di aumentare come dire, il nostro consenso anche all'interno della stessa Confederazione, seppure ancora Epifani non ha cambiato quello che era già immaginato, era stato già immaginato come percorso in vista di un probabile sciopero generale, ma ad ogni modo un corteo eccezionale che certamente ci ha ridato vigore.
Senti, appunto, come dicevi tu, la corteo serviva non solo appunto alla FIM per rilanciare lo potere contrattuale più forte, ma anche ai veri compagni, ai vari settori di movimento che chiedevano in piazza, almeno alcuni, non tutti naturalmente, che chiedevano in piazza il lancio di uno sciopero generale che comunque non si capisce quando verrà e quando sarà, insomma, sicuramente, cioè, forse in teoria a febbraio, però insomma questo fa presagire, da analisi che facevamo ieri in diretta in radio con dei compagni, insomma, che in fondo questo sciopero generale fatto a febbraio potrebbe coincidere con una campagna elettorale iniziale che vedrà un possibile voto a marzo, insomma, quindi anche questo potrebbe essere vittima di strumentalizzazioni che vanno oltre le reali vertenze e i reali dei diritti che bisognerebbe invece portare avanti con uno sciopero generale reale, insomma, che vada a incidere sulla crisi, sulla fase politica attuale, che si dovrebbe comunque anticipare sicuramente di molto molto presto e non a febbraio, insomma.
Sì, anche qui, insomma, la nostra posizione, io lo ricordo anche agli ascoltatori, sono un delegato della FIOM di Melfi, per cui le nostre posizioni rispetto all'iniziativa di uno sciopero generale ormai le conoscono tutti. Noi avremmo voluto che ci fosse molto prima e che quindi rischia sì di arrivare in ritardo, se poi davvero dovesse succedere come tu dicevi, in un contesto anche pre-campagna elettorale, è chiaro che il rischio di strumentalizzazione è alto. Del resto qualcuno iniziava già a dirlo ieri, nella fattispecie Bonanni, però ecco, il problema è questo, è provare a stare tutti quanti insieme e cercare appunto di non sfaldarci e di non farci poi, come dire, beccare dall'interno. A questo punto il percorso è iniziato, noi avremmo voluto una piattaforma rivendicativa che certamente si sarebbe già potuta costruire, considerato l'attacco che i padroni stanno portando insieme al governo a tutto il mondo del lavoro, e avremmo sì potuto anticipare i tempi, però ahimè così non è, proviamo a mantenere alto il livello di conflittualità all'interno dei luoghi di lavoro, lì dove è possibile, perché molti sono fermi. Di sicuro però se dovesse ancora, come dire, ritardare, o se l'esito anche dello sciopero non dovesse essere eccezionale, credo che la CGIL un qualche interrogativo in più se lo dovrebbe porre a questo punto, perché davvero rischiamo di arrivare in ritardo rispetto alle istanze che i lavoratori ci pongono.
Infatti questo è uno dei problemi reali, alla fine, che è una delle contraddizioni che ha avuto, che ha il futuro politico di questo corteo, insomma, secondo me purtroppo cioè, te ne parlavo anche al corteo, insomma, così, e secondo me lo sciopero del 16 potrebbe anche essere più un canto del cigno che una invece ipotesi di ripartenza e di rivarsa sulle lotte attuali, insomma, e di rivarsa su quello che è la fase politica attuale di attacco padronale, nel senso che dalle dichiarazioni insomma pre-corteo di Epifani con la Mercegaglia, insomma, che vorrebbero riaprire un tavolo di trattative a più presto, appunto perché la CGIL non vuole rimanere isolata, e anche perché la CGIL comunque fa parte di un meccanismo, ricordiamocelo, che è quello concertativo, che comunque ha provocato tutto quello che vediamo oggi, in parte insomma è stata complice di tutto quello che oggi vediamo con le varie firme di vari contratti in vari settori. È vero che la CGIL non ha firmato insieme a CISL e UIL l'accordo separato, però è anche vero che molti settori e molte categorie lo hanno fatto insieme a CISL e UIL, erogando quello che era la parvenza insomma generale che la CGIL ha dato di scontro con CISL e UIL. Ricordiamo gli alimentaristi, i chimici e la telefonia, insomma. Quindi alla fine diciamo c'è un gap fra le scelte della dirigenza CGIL, la scelta di altre categorie che vanno invece con CISL e UIL, le scelte che fa la FIOM invece di andare da un'altra parte, almeno per ora. Però cioè, la cosa era fin quanto dura questo gioco, insomma, fra virgolette, questo tira e molla con all'interno della CGIL con le varie categorie, nel senso che è probabile che entro dicembre, entro la finanziaria e rinnovo contrattuale, i termini di scadenza per quanto riguarda il rinnovo contrattuale, la FIOM potrebbe andare a firmare un accordo con la Confimmeccanica, insomma, e la Confindustria, e quindi anche alla Fiat. Tu che cosa pensi in merito?
Guarda, io diciamo sulla prima parte del ragionamento ovviamente sono d'accordo, Dario. Il rischio che la CGIL possa chiedere una parziale modifica degli accordi già fatti e riportarsi al tavolo è inutile che ce lo nascondiamo, il rischio c'è. Però insomma credo che non ci aiuti però parlare soltanto di rischi. Io penso che la manifestazione del 16 intanto ha ridato vigore alla FIOM, e voglio sperare, e noi faremo la nostra parte come delegati, che non sia appunto una manifestazione tanto per ridarci qualcosina in più per poi andare a firmare l'accordo. Io credo che siamo comunque a un punto di svolta, nel senso che oggi, ancor più di ieri, appare evidente che le politiche concertative adottate fino ad oggi, insomma, sono la causa poi vera di dove siamo finiti. Ed è ovvio che se una classe dirigente, sia essa della FIOM o della CGIL, non dovesse cogliere questo disagio che c'è nel Paese per provare a recuperare davvero, in termini, dico, sostanziali, un po' di potere contrattuale e dei diritti nuovi per i lavoratori, farebbe insomma un grave errore, commetterebbero un grave errore. Però non mi pare che dalle fabbriche insomma si corra questo rischio. Al più vedo la necessità di un coinvolgimento più largo, io te lo dicevo già l'altra volta in un'altra, nell'altra trasmissione. Mi pare che dentro i luoghi di lavoro i lavoratori sono tutti perfettamente consapevoli di quanto sta accadendo. È ovvio, adesso sta a noi seguire l'andamento di questo percorso. Intanto oggi però possiamo dire che della nostra abbiamo avuto una manifestazione molto partecipata, e poi bisogna che si vigili su che cosa se ne fa di questo consenso, questo è ovvio.
No, appunto, il fatto che la manifestazione sia riuscita, su questo insomma non c'è dubbio, i numeri stessi lo dicono, però il problema è di una riuscita reale di una manifestazione in cui molti altri compagni hanno puntato per almeno mettere il punto, se non rilanciare ad organizzazione all'interno delle varie fabbriche, aziende, era quello che comunque il corteo potesse sancire anche un passo in avanti, in teoria, rispetto non solo ai margini rivendicativi ma anche quelli politici e sociali, insomma, un po' più complessivi. Però insomma questo, cioè, naturalmente questi risultati, se ci sono, li vedremo fra qualche settimana, qualche giorno, perché ancora si attendono delle dichiarazioni, ma più che altro, oltre che le dichiarazioni, anche i fatti reali e concreti, insomma, se si aprirà veramente questo tavolo, se non si aprirà, con quale piattaforma si apriranno alcune vertenze strategiche in questo paese. Insomma, Marchionne ancora non ha detto niente.
Dario, ti posso interrompere, sì, su questo? Sì. Io insomma aggiungo un pezzo di esperienza personale e comunque attinente alla domanda che mi avevi fatto prima. La questione è una, guarda, sulla faccenda Pomigliano, per esempio, per partire da lì, per renderci più chiare le idee, la FIOM lì ha dichiarato anche la disponibilità ai 18 turni, e io su questo insomma voglio dire perché Melfi i 18 turni li ha fatti.
Ai tempi ci fu una lotta grande, i 21 giorni contro i 18 turni.
Allora guarda, lì è opportuno che noi facciamo chiarezza fra noi. Quando ci fu la lotta dei 21 giorni era per la doppia battuta, era per l'incremento salariale, era per riprendere un pezzo di dignità dentro la fabbrica che veniva continuamente vessata da 2000 provvedimenti disciplinari l'anno. Dopo quella lotta noi ottenemmo questi tre punti. All'epoca non c'era in discussione la faccenda dei 18 turni, ci fu successivamente su un'altra battaglia, su un'altra lotta che conducemmo in previsione di un calo produttivo, noi appunto ottenemmo che si riducessero i turni perché non si capiva perché dovevamo essere vessati con 18 turni quando la produzione si poteva fare anche con dei turni inferiori. Il punto mi pare questo, cioè io credo che la FIOM debba costruire una vertenza su delle piattaforme, intanto che non portino alla cancellazione dei diritti che fin qui la Fiat ha provato a far saltare, ma che non si fermi a questo e che entri più nello specifico, perché se è vero che non abbiamo il momento storico per dire alle aziende noi più di tanto non vogliamo produrre, è pur vero però che possiamo oggettivare, noi lo sappiamo fare con delle nostre proposte, quanto dobbiamo lavorare, perché se non hai da produrre non si capisce perché io ti debba dare i 18 turni, e cioè quindi un mandato in bianco io non te lo firmo, a meno che tu non mi dimostri che c'hai una esigenza particolare e che concordiamo sulla giusta paga e sui giusti diritti che i lavoratori da quella fase di mercato per te favorevole ne devono guadagnare.
Certo, però comunque a prescindere, insomma, bisogna mettere dei vincoli, secondo me, alle turnazioni, ai ritmi di lavoro e quant'altro, perché comunque almeno quello che è successo ai 21 giorni, ma anche dopo, insomma, non si è riusciti ad incidere realmente sull'organizzazione del lavoro, sui ritmi e sui carichi, anzi c'è stata un'involuzione in peggio, e poi appunto involuzione in peggio è passata per Cassino, per Mirafiori, per tutti gli stabilimenti con l'applicazione delle TMC2 o vediamo oggi con quello che vuole essere l'accordo su Pomigliano, e non si può contrattare, per un certo punto c'è un limite per la salvaguardia di quella che è la salute dei lavoratori. Naturalmente questo qua in un ambito vertenziale, cioè è un ragionamento che faccio in un ambito vertenziale che comunque mi trova anche in ambito vertenziale non completamente d'accordo, se lo vediamo come un fine invece di vederlo come una fase di transizione per il rilancio di una soggettività operaia. Però insomma, anche rimanendo solamente in un ambito vertenziale, comunque c'è un limite, e il limite alla FIOM in quel caso non l'ha messo. Cioè, questo è una cosa che appunto si vede chiaramente su quello che sono i dati rispetto alle malattie sul lavoro, alle malattie professionali, all'aumento dei carichi e dei ritmi che stanno portando ad un incremento delle malattie appunto dei tassi di incidenti sul lavoro nelle aziende Fiat, insomma. Questo è una cosa, un dato oggettivo più che altro. Su questo il sindacato insomma ha tentennato, cioè, questo lo vogliamo dire, io parlo con te che è la firma, ma parlo con te anche da compagno per fare appunto con te un dibattito critico e dialettico su quello che vuole essere il futuro della firma oggi. rispetto non solo alla contrattazione ma anche a quello che i compagni hanno visto essere un margine politico di investimento. Poi appunto sempre su questo, l'altra volta subito dopo il corteo c'è stata la dichiarazione di Giorgio Airaudo, che è diventato, per chi non lo sapesse, il nuovo legato per la FIOM nazionale, per la segreteria nazionale del settore auto, quindi la Fiat, quindi insomma lui è il Papa Nero, come si suol dire, insomma la seconda figura più importante per i rapporti materiali e reali che la FIOM ha con uno delle aziende più grandi, cioè la Fiat, e lui ha fatto una dichiarazione che mi ha lasciato a quante dubbi, insomma, dice non sarebbe uno scandalo, dice Araudo, pensare ad un unico contratto per tutti i lavoratori auto. Se Confindustria naturalmente è disposta ad accettare che non sia sostitutivo di quello nazionale, ma di quelli aziendali. Allora, nel senso, qua la FIOM fa un passo in avanti verso la CISL e la UIL, se pensa di fare un contratto unico nazionale per i lavoratori auto di secondo livello, perché per quanto riguarda tutte le aziende che producono auto in Italia, cioè la Fiat in pratica, cercando di comunque sganciarlo facendo deroghe al contratto nazionale. Ecco, questa non è una dichiarazione di avanzamento, ma è una dichiarazione che a me fa pensare che veramente a dicembre potrebbe succedere qualcosa in negativo. Parentesi su Giorgio Airaudo, per chi non lo conosce come personalità politica, insomma è quello che ha fatto un sacco di casini e danni a Torino andando insieme a Chiamparino, quindi hanno messo, diciamo, un destro politicamente all'interno di quello che è la maggioranza FIOM in un settore chiave come quello auto rispetto al sindacato, quindi cioè, a te ti lascio una mia considerazione, insomma.
Sì, io Dario, su questo anche qui tocchi una nota dolente, perché come già tu anticipavi, questo stabilimento è stato aperto con il TMC2. Adesso, tra le altre cose, stanno tentando di introdurre una nuova metrica che porterà un'ulteriore intensificazione dei ritmi sulle linee di montaggio, e qui da noi, ahimè, abbiamo già una platea di lavoratori con delle ridotte capacità fisiche derivanti appunto da queste enormità di carico di lavoro. Io non ti so dire come la nostra attenzione qui su questo tema la manteniamo alta, abbiamo fatto un certo lavoro per denunciare a tutti lo stato dell'arte di questa situazione. Adesso io non me la sento di dire come potrebbe continuare la trattativa, su questo potrei impegnarmi come delegato, e cioè il mio impegno è totale a tutela e a difesa della salute dei lavoratori. Non fosse altro perché le aziende, solitamente la Fiat in primo luogo, tenta di spremere come agrumi i lavoratori, e una volta finita, insomma, se ne va altrove. L'abbiamo visto, è già successo anche qui nell'indotto di Melfi, dove addirittura parte un attacco da parte dei padroni sul riconoscimento delle malattie professionali, mettendo fuori due lavoratori che appunto gli era stata riconosciuta una malattia professionale, dicendo che non c'era più posto dove farli lavorare. Io credo che su questo c'è molto da lavorare, perché tutta questa questione anche qui non può non investire la politica, ma in questo caso, trattandosi di salute dei lavoratori, dobbiamo farla venire fuori nella sua dimensione reale nella società civile, ricordandoci appunto che molte fabbriche, molti luoghi di lavoro rimangono produttivi se ciò come dire, contempla anche evidentemente il rispetto della salute dei lavoratori, perché quando appunto i lavoratori saranno tutti ammalati, allora lì i padroni faranno la solita sgolinata dicendo che sono lavativi e che non hanno voglia di lavorare, che sono sempre degli assenteisti. E quindi lì evidentemente rischiamo, come dici tu, di perdere un pezzo della nostra, come dire, delle nostre tutele, del nostro diritto, perché l'attacco che ci portano è a 360 gradi e potremmo rischiare di sbagliare nel mentre difendiamo, non so, il piano, pretendiamo un piano industriale diverso, ci fanno ingoiare metriche del lavoro che poi ci rovinano la salute. Io voglio sperare che, insomma, che l'intenzione di Airaudo non è quella che tu preannunciavi, ma ad ogni modo, da delegato, come sempre sono stato impegnato, anche su questo farò tutta la mia parte, perché ciò non possa trovare, come dire, dello spazio vero dentro i luoghi di lavoro e dentro la FIOM.
Sento poi una percezione, diciamo, più larga oltre la tua, insomma, degli operai che alla fine lavorano e che non fanno e che non stanno nelle stanze di quelle che sono le cosiddette, tra virgolette, burocrazie sindacali, insomma, perché appunto molti compagni sono venuti in piazza, lo dicevano anche dai microfoni di questa radio, perché in fondo c'erano i lavoratori ed è con loro che bisognava parlare, perché il corteo e la FIOM ha rappresentato, insomma, ha portato in piazza tutta quella parte attiva e produttiva reale, non i pensionati, fra virgolette, che non me ne vogliono sicuramente, insomma, però ha portato in piazza quella parte produttiva di questo paese che crea il plus valore, fra virgolette, insomma, per i padroni. Quindi, però, cioè, la cosa è, voi come vi sentite, insomma, qual è la vostra percezione del futuro riguardo appunto a quello che abbiamo detto fino adesso, e quali sono i margini che vedete all'interno delle aziende oggi per poter rilanciare ed andare avanti?
Guarda Dario, io sono al mio primo turno di lavoro dopo la manifestazione.
E che aria si respira?
L'aria è molto positiva per quello che ho potuto constatare in queste poche ore, perché qui lavoriamo anche, e per cui ho lavorato fino alle 10 e sono in permesso, ho potuto parlare un paio d'ore con i lavoratori. Il clima è buono, tutti hanno percepito la manifestazione come un punto a nostro vantaggio. Dopodiché tieni conto che qui siamo a Melfi, siamo in una fabbrica dove si sta consumando un attacco tremendo dai compagni licenziati, come già sapete, a luglio, al piano industriale che Marchionne sta portando in giro. Non era facile, non è facile ritrovare un clima positivo dentro la fabbrica. Però dopo la manifestazione, insomma, mi pare di vedere un po' di ottimismo in più. Misureremo subito questo clima con le prossime iniziative, per misurarlo proprio davvero sul terreno della pratica, insomma. Però tutti hanno la consapevolezza che certamente la partita non è semplice, però le idee sono piuttosto chiare. La Fiat avrebbe ben altri problemi se non incrociasse i servigi che altre organizzazioni sindacali gli stanno facendo. Paradossalmente i lavoratori hanno capito tutto, ma questo clima di paura che si sta tenendo dentro la fabbrica, contrariamente a quanto vogliono far credere, sono gli altri delegati che vanno in giro e che appunto vanno sponsorizzando il piano della Fiat, proponendola come l'unica soluzione per l'uscita dalla crisi.
Senti, poi una domanda secca a cascata, insomma, cosa potrebbe succedere se la FIOM firma il contratto, insomma, rispetto appunto a quello che è il sentimento e la percezione degli operai, insomma, al lato soggettivo?
Guarda, io credo, Dario, che per gli errori commessi dal sindacato tutto, e certamente della FIOM sicuramente ne è il meno possibile, perché il consenso che c'è oggi intorno alla FIOM, insomma, è sotto gli occhi di tutti. Mi pare che fin qui, se errori sono stati commessi, noi ne abbiamo fatti molto meno degli altri. Ma se si dovesse cadere in una trappola di questo tipo, mentre adesso stiamo provando a ricostruire un tessuto collettivo tra i lavoratori dopo un gap di 30 anni di scelte sbagliate dal punto di vista sindacale, se si dovesse deludere l'aspettativa di questi lavoratori con una firma della FIOM, io non so più prevedere quando il sindacato sarebbe in grado di ripartire dentro le fabbriche. È indubbia l'aspettativa che i lavoratori hanno verso la FIOM. C'è la paura, ci sarà anche, come dire, in alcuni un po' di rassegnazione, ma intorno alla FIOM oggi c'è una grande aspettativa, insomma. E io credo che se venisse tradita adesso probabilmente sarebbero davvero dolori per il sindacato e ovviamente, ahimè, anche per i lavoratori per riflesso. Ma il sindacato tutto ne verrebbe fuori completamente, completamente diverso da quella che è stata la storia del sindacato in questo paese.
Certo, poi invece un'altra domanda sempre interna alla CGIL, sulla Camusso, no? Il passaggio fra Epifani e la Camusso, insomma, sembra a mio parere essere un passaggio ancora più a destra rispetto ad Epifani, no? Cioè, la Camusso ai tempi fu addirittura cacciata dalla FIOM perché... Cioè, cacciata, messa all'angolo, insomma, poi lei se n'è andata da altre parti, adesso è ricicciata un'altra volta fuori, messa all'angolo da all'epoca segreteria della FIOM, addirittura quando la FIOM faceva gli accordi concertativi, quindi lei era a destra di quella fase politica là. Quindi immaginiamo ora un suo ritorno alla segreteria nazionale, che cosa potrebbe comportare non solo per la FIOM ma per tutta la CGIL. Cosa pensi di questo?
Ma guarda Dario, qui la vorrei prendere un po' più alla larga, ma non per rifuggire dalla domanda che tu mi hai fatto. Io ho l'impressione che un po' anche questa domanda sia ancora dentro all'impianto del leaderismo che Berlusconi ci ha portato, che per taluni aspetti mi pare attraversi anche ormai parte della sinistra, di questi dirigenti che si propongono, insomma, questa sorta di leaderismo che il singolo possa incarnare tutti quanti. Io non voglio rinnegare la storia di ognuno di noi, però stando dentro le fabbriche io credo che noi non ci possiamo fasciare la testa, che dobbiamo fare le cose. Se la Camusso dovesse, come dire, fare delle scelte sbagliate, come molti temono, io sono convinto che la FIOM saprà riprendersi il suo spazio. Diversamente non lo si può fare, Dario. Io credo che i lavoratori debbano capire che è solo attraverso la loro partecipazione che si formano dei buoni leader, se li vogliamo chiamare così, non perché qualche leader salverà i lavoratori, insomma. Per cui io la testa non me la faccio, sono convinto che un clima nuovo c'è all'interno dei luoghi di lavoro. Il futuro segretario della CGIL, che si chiami Camusso o piuttosto che qualchedun altro, io credo che con questi debba fare i conti, e noi delegati in primis, che siamo quelli più addentro a costruire i movimenti e le proposte, e da questo dobbiamo partire con la consapevolezza di questa grande responsabilità, al di là di chi siano appunto i segretari.
Ok, va bene Dino, insomma con te andiamo a chiudere ricordando appunto che abbiamo fatto un quadro rispetto anche un parere rispetto alla FIOM, per dare anche un largo ventaglio ai compagni che hanno partecipato a 16 e anche in prospettiva per quello che è e sono per quella che è la politica che si porta avanti, insomma, che sia autorganizzato o meno, insomma, abbiamo fatto con te un apporto, insomma, analitico, critico, ma non solo, insomma, rispetto a quello che è vuole essere un bagaglio che ci portiamo dietro di contenuti di lettura più che altro di quella che è la fase politica attuale, sperando che questa trasmissione possa aiutare ad elaborare quella, insomma, che è una progettualità politica più ampia all'interno di quelli che sono i settori che poi realmente lavorano, organizzano i lavoratori e e creano spazi di auto-organizzazione politica, insomma. E con te abbiamo fatto, abbiamo dato un piccolo pezzettino a questo percorso qua, insomma, anche perché per ora questa fase politica anche rispetto al movimento si configura come una fase di letture analitiche nuove. Abbiamo visto il documento di Uniti contro la crisi che hanno fatto alcuni settori di movimento, abbiamo visto la partecipazione critica di settori di movimento che mai avrebbero partecipato con la CGIL, con la FIUM, ma che l'hanno fatto in quel caso là, non partecipando appunto con la FIUM in sé, ma andando ad un corteo in cui appunto ci stanno i lavoratori come te che appunto pensano alcune cose, insomma, che abbiamo detto, pensano di poter realmente incidere in una lotta contro il sistema attuale. Quindi, insomma, il tuo intervento lo inquadriamo in questo ambito, sperando appunto di volgere in un futuro almeno politico migliore, anche se i dubbi purtroppo che ci lasciano anche le dichiarazioni post 16 e più che altro quello che si comincia a muovere non presagiscono, insomma, albe migliori.
Quindi... ahimè è così, Dario, ahimè hai ragione, però a questo non possiamo sottrarci. Bisogna che continuiamo, bisogna che se ci propongono la solita politica fatta nel chiuso delle stanze, alle scrivanie, noi dobbiamo rispondere con quella quotidiana di tutti i giorni, dei luoghi di lavoro, ai quartieri e alle periferie, insomma.
Va bene, Dino, allora ti ringraziamo e ci sentiamo presto.
Grazie a voi, okay. A vostra disposizione.
Ciao Dino.
Ciao Dario.
Ciao. Beh, oggi volevamo andare anche a sentire Milano, i lavoratori autoconvocati che hanno partecipato alla costruzione del tavolo sul lavoro agli stati generali della precarietà, ma visto che già sono le 13 rinviamo questo tipo di corrispondenza, insomma, che ha creato un altro spazio di dibattito all'interno del movimento a Milano, ma non solo, perché poi si è riversato su molti altre organizzazioni, altre strutture a livello nazionale, appunto, ricordiamo, sugli stati generali della precarietà, ma visto che sono le 13 lasciamo la linea al giornale radio e rinviamo questa corrispondenza per la settimana prossima. Io approfitto per darvi il conto corrente postale della radio 6180 4001 per continuare a sottoscrivere a Rotonda Rossa e, insomma, anche il sito ogni tanto lo ricordo, inchiestaoperaia.org, del collettivo che collabora anche alla stesura di questa trasmissione qui, e insomma un saluto da parte mia e ci sentiamo lunedì prossimo. Ciao a tutti.